È chiaro, a casa le persone devono sapere, devono capire cosa, qual è la disabilità di questa persona. Però, secondo me, diciamo, l'integrazione, oggi si parla tanto di inclusività, sport inclusivi e quant'altro, però deve passare anche da questo. Cioè, quando si fa anche un'intervista dopo una performance a un atleta, concentriamoci più su quello che è stato il suo, come vivere la gara, no? Perché se tu è... Allora, dunque, hai avuto una grande disgrazia, però adesso sei qua. Per me è un modo sbagliato di affrontare la situazione.
Chiamata per Parigi
2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024. Io spero che prima o poi questo leitmotiv vi sia arrivato in testa, cioè vi dovete svegliare la mattina dicendo benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante, insomma la voce di corrente di questo podcast che parla di Paralimpiadi, soprattutto in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Ormai da mesi stiamo conoscendo gli atleti paralimpici e lo faremo anche quest'oggi. Torniamo a parlare di arco paralimpico e lo facciamo con un campione. E soprattutto ho tantissime domande per lui, perché veramente ci sono delle cose riguardo alla tecnica sportiva che mi interessano tantissimo. Ma andiamo subito a presentarlo, perché alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Matteo Panariello.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Eh sì.
Senti, io immagino che ti avranno fatto già però questa domanda, e Panariello.
No, non c'è parentela.
Ok,
No,
scusa,
mi spiace.
volevo. So che te l'avranno chiesta in molti, però
No,
la
no,
curiosità è tanta. Casuale,
non c'è parentela, solo un'omonimia.
ecco.
sì, sì, e basta, sì.
E come stai?
Bene. Bene, in preparazione per l'Europeo che arriverà la settimana prossima. Già una buona parte dei miei compagni di nazionale è in viaggio per Roma. Domani iniziano, insomma, tutte le varie fasi di avvicinamento e io poi arriverò martedì insieme ai miei compagni visual impaired. E quindi poi mercoledì ci sarà la qualifica, poi insomma speriamo di arrivare alla finale di giovedì, venerdì, insomma, cosa del
Bene,
genere.
bene, mi fa piacere che comunque hai in mente già il calendario che ti aspetta.
Sì, più o meno, perché poi alla fine quando sei lì vai in automatico, cioè dovete tirare, ok, tiriamo.
Io
Sì,
sono venuto qui
no.
per fare una cosa e quella cosa faccio.
Esatto,
Senti
esattamente. Sì.
un po', a me interessa veramente tantissimo la tua storia perché tu sei campione mondiale, campione
Sì.
europeo di tiro con l'arco paralimpico. Che ti manca praticamente?
Mi mancano le Paralimpiadi, giusto per volare basso, come si suol dire, che per il momento però a noi visual impaired sono precluse. Possiamo dirlo precluse, perché noi visual impaired siamo pochi nel mondo, siamo pochi per andare alle Paralimpiadi, cioè riusciamo a fare un mondiale, però a livello di nazioni, a livello di continenti, no? Si parla sempre di numeri tanto, non c'è, ancora non ci sono i numeri.
Per farci capire un attimo, nel senso, non ci sono adeguati atleti in giro per il mondo per permettere una competizione, diciamo, lunga, chiamiamola.
Non ci sono i numeri a livello continentale, ok, dei vari continenti, per inserire la categoria del visual impaired, quindi dei non vedenti e degli ipovedenti, all'interno del circuito paralimpico. Ci
Particolare
sono,
questa cosa. Tu
sì.
come la vivi? Domanda banale, ma a
Io la
me interessano molto le
vivo.
emozioni degli atleti.
Io come la vivo? La vivo con quel qualcosa che mi manca, ok? Perché ho vissuto l'esperienza dell'Europeo. ho vissuto l'esperienza del mondiale, manca quello. E
allora,
quindi
scusami
è
se ti
un dimmi.
interrompo. Ci tengo a dirlo perché può sembrare strano che noi adesso parliamo di Paralimpiadi con un atleta che appunto non andrà a Parigi. Noi in vari podcast abbiamo spesso affrontato anche il tema di atleti che per un motivo o per un altro non saranno a Parigi, perché alla fine è sempre sport, indipendentemente dalle Paralimpiadi. Noi ci teniamo anche a sottolineare che ci sono anche, per esempio, i mondiali europei, quindi stiamo sempre a parlare degli atleti.
Sì, sì.
Poi ovviamente, ecco, tornando a te, c'è quel rammarico che però non dipende
Sì,
da te.
no, no. Io cerco di impegnarmi sempre al massimo, no? Perché, insomma, poi alla fine dici, ok, magari quell'anno arriva e te non sei pronto. Io cerco sempre invece di prepararmi al massimo. Si parla come al solito, no? Ma forse 2028, poi hanno slittato al 2032. E per fortuna io faccio uno sport dove comunque l'età, sì, ok, conta, però ci sono persone che hanno 70 anni e tirano con l'arco. Io non lo so se a 70 anni andrò alle Paralimpiadi, però io intanto cerco di arrivarci il più in forma possibile. Che ti devo dire? La speranza però è che davvero possa capitare, guarda, e ti dirò di più, per quanto questo ti fa capire quanto ci tengo a questa cosa. Io sono una persona che non ama molto i tatuaggi, io me ne sono fatto uno solo di tatuaggio quando è venuto a mancare mio fratello, pensa. L'unica altra occasione in cui io sono disposto a tatuarmi, no? Il classico cerchio olimpici è proprio quando andrò alle Paralimpiadi. Quindi per me è una cosa, cioè è un sogno poter andare a rappresentare l'Italia, la mia nazione, insomma, alle Paralimpiadi.
Ti posso chiedere come è fatto il tatuaggio?
Il tatuaggio che ho fatto è un simbolo che veniva disegnato sugli elmetti dei vichinghi, ok? Lui si è sempre definito, lui ha affrontato una malattia, e lui però ha sempre voluto, insomma, combattere questa malattia e mi ha sempre detto sono un guerriero, e allora poi mi chiese sostanzialmente, mi disse quando guarirò bisogna che ci facciamo un tatuaggio insieme, un simbolo dei guerrieri, poi lui purtroppo non ce l'ha fatta e quindi io ho deciso di farmi questo tatuaggio insieme a mio cugino. E è questo simbolo che era una sorta di protezione per questi, meglio, per i guerrieri che erano caduti in maniera valorosa in battaglia. Sono delle spade, una sorta di spada incastonata in una sorta di triangolo, una cosa un po' particolare. Però è anche nascosto, me lo sono fatto proprio, sai, sono quelle cose che fai e sai te, nel senso
Non vogliamo dire neanche la zona del
non
corpo, proprio per
è
mantenere
sul
un
braccio,
po'.
no, vabbè, è solo sul braccio, però è in una zona in cui quando magari indosso la maglia non si vede,
Ah,
è perché sono
ok.
quelle cose che ti fai perché devono rimanerti, no, a te, cioè non è una cosa che mi piace sfoggiare, ok, è una cosa mia, so che l'ho fatto, adesso lo sanno tutti, però insomma l'idea era proprio, infatti tante persone non lo sapevano, a te quando ti sei fatto il tatuaggio? Un po' di tempo fa,
Vabbè,
così.
penso che anche non sia, diciamo, un argomento di conversazione che tu tiri fuori
No,
con tranquillità.
no,
Cioè, non, capito? Non
no,
stiamo parlando, per dire, no,
no, no.
anch'io ho un tatuaggio, però non ha lo stesso peso che ha il tuo. E quindi ti chiedo, durante le partite, ti senti, come dire, il tatuaggio, te lo senti?
Mi sento la forza e la grinta che aveva lui. E ti dico, lui era il mio primo fan, quindi questo, diciamo, sì, il tatuaggio lo sento e sento soprattutto lui che mi dà la forza. Io fai conto che proprio perché lui non voleva mai mollare, non voleva mai che io mi arrendessi, ti dico, un paio di mesi dopo che lui è venuto a mancare sono andato a fare i campionati italiani, non ti dico in che stato, in che condizione, e non so neanche come ho fatto, però li ho vinti. Cioè, e da quel momento io ogni cosa, ogni medaglia, ogni successo che ho, il primo pensiero è per lui. Quindi, insomma, arrivare alle Paralimpiadi sarebbe, cioè, un sogno pazzesco, perché so che lui sarebbe stato, no, felice di più. E quindi, insomma, è un bel motore questo, che mi porta, oltre alla grande passione, ovviamente.
C'è anche da
Questo
dire
assolutamente.
che tu hai una tenuta mentale incredibile a questo punto, perché veramente, per dire, in un podcast in cui parlavamo con Claudio Rigolo,
Lo conosco, Claudio, sì.
sì, lui aveva per esempio raccontato un aneddoto molto simile al tuo, però lui ha detto che quel pensiero lì poi gli ha fatto perdere una gara. Invece con te è l'opposto, e da lì noi avevamo parlato di tenuta mentale, e quindi la domanda è abbastanza semplice. In uno sport come il tiro con l'arco paralimpico, dove si gioca tutto in 2 secondi, quanto è importante la tenuta mentale,
La tenuta
l'esserci
è
nel
il qui
momento?
e ora, no?
Esattamente.
La tenuta mentale è fondamentale, è importante. E sì, tante gare io le ho perse proprio per la mia incapacità a volte, no? Ma non tanto della tenuta mentale in quel momento, del prima, paradossalmente, di come arrivi a quella gara. E quindi al carico eccessivo che ti porti sulla linea di tiro, no? Paradossalmente, quando te sei sulla linea di tiro, dovresti averci la mente vuota, non dovresti pensare a niente, perché non, in quel modo sei libero, sei rilassato, paradossalmente, no? E invece a volte ti carichi in testa delle cose che non servono in quel momento, e questo ti porta poi a perderla, la tenuta mentale, perché il trucchetto poi alla fine qual è? Io vado lì, devo tirare le mie 60 frecce, le mie 72 frecce, quante sono, e basta. Non devo fare altro, non devo dimostrare niente, non devo strafare, non devo. E invece a volte, cosa succede? Succede che te arrivi e dici: no, ma io sono il campione, no, ma io ho vinto questo, ma se io perdo, poi magari non mi chiamano più, no, ma però io devo dimostrare. E a quel punto poi hai voglia dopo, no, a dire: no, no, butta via tutto, butta via tutto. La tenuta mentale non ce l'hai in quel caso, perché ti sei caricato di una pressione troppo alta.
C'è anche un aspetto di
Io
autocritica poi troppo forte, no?
Esatto,
Cioè,
io sono il primo hater di me stesso. Io sono
chi non lo
capace,
è di questi tempi, mi viene da
mamma mia,
pensare.
io sono capace di vincere magari un campionato italiano e dire: mamma mia, che schifo. Ho
Ho
fatto
capito, ma
veramente schifo. Sì, no,
Matteo,
vabbè.
parliamone, nel
No, no,
senso.
guarda, lascia perdere. Sono la rabbia del mio allenatore che mi dice sempre, il mio allenatore Paolo, che mi dice sempre: non ti dico che ti devi elogiare da solo, né tantomeno riempire di complimenti, però prenditeli un po' di meriti. Ogni tanto dittelo che sei bravo. Non c'è bisogno che lo sbandieri al mondo, ma dittelo che sei bravo, perché insomma,
Te lo puoi
te
permettere,
lo
nel
puoi
senso,
permettere,
non
sì.
è che non hai vinto niente. Certo, uno non si deve, secondo me, poi adagiare sugli allori. Può
No,
capitare di adagiarsi sugli allori perché siamo umani, insomma, e
certo.
vabbè. Però un po' di, come dire, non lo so, di presunzione, ma quella
Sana
buona, capito?
presunzione, sana
Esatto.
presunzione, esatto, che è quella che ti porta anche un attimino a essere più determinato e, permettimi, cattivo a livello agonistico, perché poi una volta posato l'arco, siamo di nuovo tutti amici, no? Io ho sempre detto questo, però quando siamo allo scontro, lì l'amicizia non c'è, c'è il rispetto, perché il rispetto non deve mai mancare, assolutamente, però non, cioè, vinco io, ecco.
Anche perché farsi nemico uno che sa tirare le frecce non lo augurerei a nessuno.
No, 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 direi
senti,
proprio di no. Dimmi.
Ho una curiosità,
sì.
Un po' banale forse, ma credo che possa essere anche di interesse, secondo me, per tutti quelle ragazze e quei ragazzi che magari hanno una disabilità visiva e pensano di non poter andare al di là dell'ostacolo.
Sì.
Tu fai uno sport che da fuori uno può dire: sì, vabbè, ma come fa a pia un punto lontano? E quindi io voglio scoprire un po' con te la tecnica e l'allenamento che viene fatto per scoccare. Mazzà, ho studiato. Scoccare una freccia.
Beh, allora, partiamo dal presupposto che noi ovviamente abbiamo un mirino tattile, no? Che è praticamente uno strumento che ci permette di avere un riferimento tattile, quindi noi appoggiamo il dorso della mano su questo punto, ok, su questa sbarra. Poi se in caso magari ti faccio anche avere una foto, se siete curiosi di avere nel dettaglio, insomma, tutta la questione. Noi abbiamo questa struttura che ci dà un riferimento sia quindi sulla mano e anche a terra. Noi abbiamo un'ulteriore sbarra che ci dà l'apertura dei piedi, perché chiaramente è tutto basato sull'equilibrio, ok? Sulla postura. Più hai le gambe magari larghe, più ti senti stabile. E quindi riesci a stare fermo sulle gambe, a dosare bene il peso sulle piante dei piedi, e quindi riesci a stare più centrato, diciamo, e quindi non hai dei movimenti verso destra o verso sinistra che vanno a influenzare poi il volo della freccia, perché poi alla fine è quello il discorso, cioè più stabile, più fermo riesci a stare. E ovviamente più la freccia è centrale.
E con il vento? Cioè, nel senso,
Allora.
ho capito la tecnica, nel senso, ovviamente il corpo comunica con la freccia e quindi se il corpo è messo bene, la freccia difficilmente potrà andare male. Ma
Sì.
poi con il vento
E
come
con il
fai?
vento noi allora, diciamo gli atleti normo. Loro possono contromirare, ok? Quindi loro hanno la possibilità di vedere, quindi nel caso riescono a contrastare un po', no? Il vento. E noi no, perché chiaramente io andandomi ad appoggiare sul mirino tattile ho bisogno del contatto col mirino tattile, non posso staccarmi e niente. E in quel caso cerchi di capire come tira il vento e cerchi di beccare il momento in cui magari la raffica del vento cala e tiri. Poi a un certo punto, e in quel caso cerchi di limitare i danni sostanzialmente, perché non puoi andare chiaramente a regolare il mirino tattile ogni volta che soffia il vento, diventa veramente un problema. Diciamo che dietro, ecco, io ti posso dire che quando me lo presentarono il tiro con l'arco, io ero piccolo. Mi venne presentato da Cecilia Trinci, che è una delle pioniere per quanto riguarda il tiro con l'arco per non vedenti in Toscana e non solo. E quando mi dissero: c'è questo mirino tattile che viene posizionato dall'allenatore, poi insomma, con la mano. E io pensavo che fosse una cosa molto guidata, ok? Della serie, come hai detto te, cioè metti lì e poi tiri e la freccia va nel
Per
centro.
conto suo. È
Esatto.
tipo
E io
drone.
dissi, esatto, e io dissi, no, sta roba è troppo facile. Allora, io nel 2013 ho iniziato a tirare con l'arco e ti posso assicurare che il mirino tattile, cioè sì, ti dà la direzione, ma se te poi non ti allinei bene a livello di come ti ho detto prima, no? Quindi di peso e quant'altro, cioè, non ce la fai, non ce la fai. Ma non è che sbagli di poco, eh? Cioè, proprio non lo prendi il paglione, vai completamente fuori.
Prendi un passante che
prendi un
esatto, camminava
sì,
di lì.
Sì. Esatto. Quindi è proprio questa la bellezza di questo sport, cioè è una sfida continua con te stesso nel proprio ascoltare. Quando pensi di aver capito, ah ok, ho capito come si fa, sbam, proprio sbagli completamente tutto. Quindi è proprio una... è affascinante. Perché ti dà proprio veramente la possibilità di anche far emergere il tuo carattere, anche i tuoi difetti, anche i tuoi pregi, però anche nel mio caso anche parecchi difetti, sono molto emotivo, quindi mi faccio prendere un po' dallo stress, dall'ansia, e questo a volte mi frega. Però
Immagino che
ecco.
poi sia limitante l'ansia, perché poi stiamo parlando veramente di uno sport dove si gioca tutto in pochissimi secondi.
Esatto, sì. Se sei contratto, se sei teso, non ce la fai. Hai proprio perso tutto. Hai proprio perso tutto. E quindi diventa complicato.
Io lo trovo allucinante, cioè,
Sì,
nel senso,
sì.
se io facessi questo sport, probabilmente mi dovrebbero dare non un bonus psicologo, ma
Sei. Lo sai
sette.
cos'è? Sì, infatti, lo sai cos'è poi la cosa terribile? Che l'ansia ti fa anche a volte sentire cose che non esistono. Cioè, mi ricordo ancora il mio primo campionato italiano, dove arrivai ultimo, dove il mio allenatore mi diceva: attento perché non spingi bene col braccio sinistro. E io gli facevo: sì, lo so che non spingo col sinistro, e mi indicavo il destro. Cioè, di cosa stiamo parlando?
Scusa,
Quindi,
ma
cioè,
perché?
capito? Cioè, ero veramente in palla, cioè, delle cose fuori dal mondo,
Tipo
però
quando
vabbè.
diceva, mi raccomando, non fare così, e tu dici, sì, una carbonara,
Sì, esatto, esattamente,
grazie.
esattamente. Proprio così, proprio così.
Hai imparato a gestirla l'ansia negli anni?
Ho imparato un pochino a gestirla. Non definitivamente, a volte ancora oggi mi faccio prendere un po' insomma, così dall'ansia, dal panico, dalla paura di non farcela, no? Fino a un po' di tempo fa, fino a qualche anno fa, la mia paura più grossa era quella di dovermi poi giustificare, cioè se non ce la faccio, poi cosa mi invento? Di deludere le persone, no? Perché? Perché io, insomma, ho esordito come ti ho detto, nel 2013 ho iniziato a tirare con l'arco, nel 2015 ho fatto il mio primo campionato, arrivai ultimo, poi al campionato successivo ho iniziato a vincere. E ho vinto ininterrottamente 2015, 16, 17 e 18.
Mi capischi.
Tra l'altro, nel 2018 è arrivata la convocazione per l'Europeo, sono andato all'Europeo e ho vinto l'Europeo, ok? Quindi, così, con una disinvoltura, no? E una, diciamo, tranquillità che lascia un po' tutti sconcertati, anche me. Nel 2019, idem, esatto, sì. Nel 2019, uguale, stessa storia, vinco tutto quello che si poteva vincere, arrivo al Mondiale. E al mondiale invece arrivo tipo settimo e lì è stata una legnata che non ti dico. Perché? Perché era un disastro per me, vada bene, per me. Il rammarico anche da parte del mio allenatore, per carità, però è una gara, cioè capita, no? Quella volta che va male. Però io non l'accettavo perché finora avevo vinto tutto e ora come si fa? E ora chi glielo... cioè... Quando torno a casa, cosa penseranno? Cosa succederà? Cosa mi diranno? E io da quel momento in poi, per un 6-7 mesi, ho sviluppato questa cosa terribile che io non dovevo sbagliare, che io non potevo permettermi di sbagliare. E quindi immaginate che finché in gara andava tutto bene, nessun problema. Come facevo un errore, per me era finita. Ma il panico, e lì, grazie al famoso bonus psicologo, che all'epoca non c'era, però noi abbiamo uno psicologo bravissimo in nazionale, Gianni Bonas, lo chiamai, sì, Gianni, io sono in difficoltà perché non riesco a fare una gara serena, insomma, e lui mi disse, guarda, fai una cosa semplice, la sera prima di andare a letto prenditi un block notice o qualcosa, anche sul computer, e scriviti, sono umano e posso sbagliare. Dico, ma sei, cioè, scherzi? No, insomma, io ti posso dire che da quel giorno io cominciato a scrivermi questa cosa, sono umano e posso sbagliare, sono umano, e poi pian piano le cose sono tornate a posto.
La cosa
Quindi.
che mi piace di questi podcast è che comunque ognuno di voi mi fa, cioè è strano, come dire, lo sport è una rappresentazione totale della vita, perché oggettivamente questo concetto qui può andare benissimo per qualsiasi contesto.
Assolutamente. Ma infatti, secondo me, a volte l'errore che la gente ha è di percepire gli atleti ad alto livello, no? Come degli alieni, delle cose che, ma voi fate cose incredibili. Ma in realtà, cioè, sì, per carità, le performance sono cose, hai un approccio ovviamente diverso, però se ci pensi, tante cose, che facciamo a livello sportivo anche per avere una buona performance, possono essere applicate anche alla vita di tutti i giorni, a cominciare dal modo in cui uno ha, no, a livello mentale di affrontare le proprie cose. Un altro errore che facciamo a volte è, che ne so, oggi devo fare questo, sì, però domani devo fare anche quest'altro, poi c'ho quest'altro, poi c'ho quest'altro ancora, poi c'ho quest'altro. È un po' come quando vai a fare una gara, come potrebbe essere l'Europeo, e magari dici, ok, allora la qualifica la facciamo, non lo so, a Roma, e le finali le facciamo a Milano. Ok, la finale la fai a Milano. Ma io però, come fa ad arrivare a Milano e ancora non hai fatto nulla? Cioè, no, ma io devo capire come fare ad arrivare a Milano, perché però non lo so, ma aspetta, intanto fai la qualifica, guarda come va la qualifica. Cioè, vivere le cose un po' per volta, perché se inizi già a romperti la testa su come farai andare a Milano, sto facendo un'ipotesi, fra 3 settimane, e come fai a concentrarti su quello che devi fare ora? E qui è uguale, cioè, nella vita di tutti i giorni, secondo me, è la stessa cosa. Cioè, a volte veramente ci fossilizziamo su cosa devo fare fra una settimana. Però magari fra un'ora devi finire un progetto, devi finire qualcosa e magari lo lasci in secondo piano perché devi pensare a cosa fa fra una settimana. Invece è un po' quello che si diceva prima, no? Il qui e ora. Quindi questo è, secondo me, lo sport poi si applica tranquillamente al vivere di ogni giorno. E questa è la cosa.
Lo trovo molto illuminante, devo essere onesto. Ma in generale, adesso io non ho in mente quante puntate siamo, so che stiamo per arrivare alla trentesima, però io quello che spesso mi sono detto negli ultimi mesi è: cavolo, però questa roba qui può riguardare anche la mia vita. Ed è bella questa cosa, perché appunto c'è il mondo sportivo da delle informazioni, diciamo,
Sì. Esatto.
empatiche che noi, ognuno di noi può convertire per la propria vita. Cioè, si dice, no? Nel sistema paralimpico italiano, no? Si dice che comunque voi siete degli esempi, in un certo senso, per i giovani con disabilità che vogliono approcciarsi al mondo sportivo paralimpico. Tuttavia, a me viene da dire, cavolo, loro possono essere anche delle persone da cui prendere ispirazione per la propria vita quotidiana, perché comunque, in quanto sportivi, hanno, diciamo, un confronto reale, no? Diciamo anche pragmatico, mettiamola così, con la fatica, con l'ansia, eccetera. Non che in altri contesti non ci sia, però è proprio una cosa che vi andate a cercare quasi, perché appunto le gare, le competizioni, è come andarsi a cercare quelle robe lì. E da quelle robe lì poi tirate fuori degli strumenti che vi possono servire anche in altri contesti della vita.
Sì, ma io guarda, allargherei proprio il concetto allo sportivo in generale, no? Perché comunque poi qua si va a toccare un argomento che a me sta molto a cuore, nel senso, questa cosa di come viene affrontato l'atleta paralimpico rispetto all'atleta normo, no? c'è sempre questo fascino, questa esaltazione, a volte anche all'ennesima potenza, secondo me, sull'atleta paralimpico, e a volte si sposta il focus su quella che è la disabilità dell'atleta paralimpico, che va un po' a volte a offuscare quella che è la prestazione. Io sto parlando in generale, ovviamente, no? Però a volte mi è capitato chiaramente di seguire le Paralimpiadi e ascoltare magari dei commenti durante la gara, che vanno però a, diciamo, concentrarsi più su quella che è la disabilità dell'atleta, ok? E non sulla gara in sé. E quando magari si va a fare l'intervista alla persona disabile che ha vinto la gara, l'atleta paralimpico, si va più a scavare su quella che è la sua condizione, ok? E non tanto sulla gara. E questo è sbagliato, cioè è chiaro, a casa le persone devono sapere, devono capire qual è la disabilità di questa persona, però secondo me diciamo, l'integrazione, oggi si parla tanto di inclusività, sport inclusivi e quant'altro, però deve passare anche da questo, cioè quando si fa anche un'intervista dopo una performance a un atleta, concentriamoci più su quello che è stato il suo, come vivere la gara, no? Perché se tu, dunque, hai avuto una grande disgrazia, però adesso sei qua. Per me è un modo sbagliato di affrontare la situazione. Io onestamente sono molto contento quando, ma non perché non ne voglio parlare, io sono il primo che ci scherza sulla mia condizione, figuriamoci se mi impressiono a raccontare, però io onestamente, se uno dopo che ho vinto un mondiale viene e mi dice, nonostante la tua condizione, 36 anni, così adesso hai vinto, ma ho vinto perché mi sono allenato, cioè la condizione non c'entra niente. Concentrarsi più sulla performance e meno su quelle che sono diciamo, la condizione, no? Sempre da mettere in risalto, secondo me sarebbe già un bel passo per abbattere ulteriormente diciamo, ancora quelle che purtroppo sono un po' le barriere, no? Tra lo sport paralimpico e lo sport olimpico, se vogliamo definirlo così.
Ti allargo un po' la visione d'insieme.
Vai.
Perché io sposo totalmente il tuo discorso. Secondo me bisogna aggiungere un altro aspetto e te lo aggiungo facendoti una domanda. Quando sei arrivato settimo,
sì,
c'è stato qualcuno che ti ha detto, vabbè dai, però insomma sei sempre bravo, no? Sei comunque, nonostante la tua disabilità, comunque sei settimo. C'è stato qualcuno che comunque ha utilizzato un linguaggio pietistico o supereroistico invece di dirti, guarda, sei arrivato settimo, non hai fatto una grande gara, ci si può lavorare, però porti a casa il settimo posto, come andrebbe detto a qualsiasi atleta.
Guarda, allora, il mio allenatore, io ti posso assicurare che non si è mai fatto problemi a trattarmi, tanto ormai, no, bisogna parlare così, a trattarmi come un atleta normale, ok? Perché è sempre stato il patto che noi abbiamo fatto, cioè io ho sempre detto, non ti devi fare scrupoli, perché te davanti non hai un disabile, te hai un atleta, e trattami da atleta. E quindi lui, dopo avermi detto che avevo fatto schifo, perché insomma non era andata benissimo, però comunque, ma comunque è il tuo primo mondiale, cioè ci si può lavorare. Gli amici, devo dire che mi conoscono abbastanza bene, quindi sanno che se si azzardavano a dirmi, però dai, nonostante tu, li avrei inceneriti.
Più che altro gli avessi scoccato una freccia, ripeto,
esatto,
non far
esatto,
arrabbiare l'uomo che ha una freccia in mano.
Esattamente. C'è stato qualcuno che si, magari non proprio direttamente, no? Però con, dai, però, nonostante tutto, dai, su, vabbè, dai, nonostante le difficoltà, Sì, comunque dai, sei settimo nel mondo. E siccome eravamo in sette in quella gara, ho detto: no, io non sono settimo, io sono arrivato ultimo, lascia stare. Capito? Quindi.
Cioè, se era arrivato un altro ultimo, in questo momento gli avevano fatto i cartelloni per sbeffeggiarlo in tutta la città.
Capito? Esatto, esattamente. Quindi a me non piace questa cosa, capito? Nonostante co cioè, nonostante tutto, ma nonostante tutto che? Cioè, cos'è il nonostante tutto? Cioè, no, non. Però mi rendo anche conto che è difficile farglielo capire alle persone, cioè, in una società dove si parla di inclusività. Se ancora ci sono persone che quando ti dicono ci vediamo domani, ah no, scusa, ci sentiamo domani, cioè
Ah,
dove
lo sai
vogliamo andare,
che
è una cosa che a
allora
me fa venire i brividi. Ora.
io dico due cose su questa roba qui. Io ho lavorato tempo fa appunto con una persona cieca totale, se non mi ricordo male, insomma, eravamo conduttori radiofonici insieme
Sì.
e quando inizialmente non la conoscevo mi veniva anche a me quella roba lì di non dire ci vediamo. Poi a un certo punto me ne sono sbattuto e anche a questa donna non gli è interessato più di tanto, perché alla
Sì.
fine della fiera mi sono sempre detto è una persona. Poi
Ma sì.
se gli dà fastidio quella roba lì, me lo viene a dire lei, non è che devo essere
Esatto.
io. E l'altro aspetto che mi ha colpito tantissimo, perché poi io ho conosciuto tante altre persone che hanno una disabilità visiva di vario tipo, è
Ok.
che chi ha una disabilità visiva scherza moltissimo
Ma sì.
sulla propria. È una caratteristica, cioè,
Ma sì.
particolare. Non lo so perché c'avete questa cosa. Però, insomma, era
Guarda,
per aggiungere, diciamo, carne al fuoco a questo discorso.
io ti dico solo che il mondiale l'anno scorso e il mio primo mondiale, il mio primo europeo, li ho vinti a Pilsen. Sai dov'è Pilsen?
Polonia.
No, Repubblica Ceca, Pilsen. E quindi io dico sempre, benedetta sia la Repubblica Ceca, che insomma aiuta i suoi simili, no? Quindi una cosa. Lascia stare. Cioè, però mi viene spontaneo, cioè a me è
Cioè, ci
sempre
ho avuto
venuto
un
spontaneo.
secondo per ragionare su questa cosa.
Capisci? Beh.
Però ecco,
Quindi.
questo in realtà ci fa sottolineare sempre una cosa e un aspetto che noi vogliamo che emerga attraverso questi podcast. Cioè, noi perché principalmente ci occupiamo di parlare di atleti all'interno di questo podcast? Perché voi siete atleti, punto. Cioè,
Esatto.
la disabilità è una caratteristica che viene dopo, no? Ma ci sono
Esattamente.
tante caratteristiche che possono essere. Cioè, per esempio, tu sei una persona che comunque ha dovuto gestire l'ansia. Ecco, quello potrebbe essere un altro tema, però quella è una tua caratteristica che
Esatto.
appunto non è solamente sportiva, però viene dopo il tuo essere un atleta. Quindi
Sì.
capisco pure il tuo discorso e capisco pure che, insomma, sia difficile comunicarlo questa cosa al mondo intero, a dire guardate, io sono atleta. Per questo appunto poi abbiamo fatto
Quello.
questo podcast qui.
No, no, infatti è bella la cosa, capito? È una bellissima iniziativa. Il giorno che si arriverà davvero a capire questo, allora veramente si potrà parlare di inclusione al 100%, perché a quel punto non ci sono più limiti, non ci sono più ostacoli, secondo me. Poi. Chiaramente
Senti,
ognuno ha il proprio pensiero, certo. Dimmi. No,
non volevo interromperti,
no,
però
figurati.
proprio in virtù di quello che stai dicendo mi è venuta subito una domanda. Restando ai mondiali europei, c'è
Sì.
qualche aneddoto curioso che ci vuoi raccontare? Qualcosa che ti ha fatto veramente tanto, tanto ridere?
Allora, una cosa che. E questo ti fa capire veramente, no? Che non ci sono problemi, niente di. Allora, al primo mondiale che abbiamo fatto, ma succede spesso sta cosa, è buffissimo vedere la linea di tiro perché chiaramente noi siamo atleti con diverse disabilità, ok? Ci sono i non vedenti, gli ipovedenti, poi ci sono quelli su sedia a rotelle, ci sono quelli. E ovviamente ci sono anche persone che utilizzano delle protesi, no? Per... Ok. Quindi la cosa buffa a volte è vedere questi archi che vengono lasciati magari sulla linea di tiro con attaccate delle braccia, delle mani, delle cose, delle protesi. Ok? È una cosa abbastanza particolare. E questa cosa mi fece molto ridere all'epoca, perché dissi, ma guardate, cioè, ma poi lo fanno con una disinvoltura molto...
Secondo me per non farsi rubare l'arco,
sì.
Capito?
Sì, e un'altra cosa, noi nel gruppo dei non vedenti c'è un ragazzo, un signore inglese, ok, lui ha una protesi a un occhio, proprio l'occhio di vetro, ok, con... disegnati sopra i tre leoni del simbolo dell'Inghilterra. Okay. Allora lui ogni volta che c'è da fare il controllo materiale, quanto lui ci tiene a far vedere sta protesi, e non è che la mostra, lui proprio si toglie la protesi.
Ah!
tipo il capitano dei pirati, no? Che si toglie il... è una cosa inquietantissima per chi non ci è abituato. E lui con molta nonchalance toglie sta protesi, la fa vedere al giudice.
Addirittura al giudice di gara.
Sì, sì, al giudice di gara, che ormai lo conoscono e quindi... Non...
Però, è bellissimo questo aneddoto.
Sì, è veramente bello. No, guarda, ma...
L'inglese pirata.
Sì, l'inglese pirata, sì. È veramente buffa sta cosa.
E, senti, riguardo alla differenza tra mondiali europei e paralimpiadi, aggiungo,
sì.
Tu ovviamente non hai mai vissuto le paralimpiadi da protagonista, ma ti sarei reso conto che comunque le paralimpiadi a livello mediatico sono veramente una cosa allucinante.
Sì.
Secondo te perché tutta questa risonanza non ce l'hanno neanche i mondiali e gli europei dei singoli sport?
Questa è una domanda difficile, perché le Paralimpiadi, così come le Olimpiadi, sono viste come il massimo, secondo me, l'apice, no? Diciamo del traguardo sportivo. Non per niente, no? Quando c'erano le Olimpiadi si fermavano le guerre, dice quello. Cioè, in Grecia fermavano tutte le ostilità. Sarebbe bello se anche oggi le cose funzionassero così, ma purtroppo non è. E quindi un mondiale o un europeo, per quanto possano essere importanti, secondo me non vengono considerati proprio per il significato che si dà, no? Alle Paralimpiadi allo stesso livello. È un peccato perché secondo me tutti gli sport meriterebbero di essere... valorizzati, di essere, come si suol dire, coperti dal punto di vista mediatico. Noi non è che abbiamo tanta visibilità al tiro con l'arco, va bene, sì, ci sono delle, c'è il canale YouTube, ci sono le varie, a volte le varie sintesi che vengono trasmesse sulla Rai, però noi non abbiamo poi tutta questa grandissima visibilità, ecco. Ma questo, così come tanti altri sport, no? Lo sappiamo benissimo. Quindi ci vorrebbe veramente anche lì un cambio di mentalità per valorizzare e dare spazio ai vari eventi sportivi, perché tutti meritano e danno anche, secondo me, poi la possibilità a chi guarda di venire a conoscenza di tante realtà. Tanto oggi comunque sappiamo, no? Il calcio è quello che comanda un po' su tutto, e quindi finché si va avanti in questo modo, anche i vari sport più minori, come dicono in molti, subiscono questo diciamo dominio. È un peccato. Bisognerebbe avere tutti la possibilità di farsi conoscere.
No, capisco quello che dici, nel senso non è l'unico, il tiro con l'arco non è l'unica disciplina sportiva che diciamo
No, no.
vive questa situazione qui. Poi ovvio, nel senso uno non è che deve, come dire, costringere le persone a farsi piacere qualcosa, però è
No.
giusto comunque, come dire, coprire a livello mediatico maggiormente certe situazioni.
Sì.
Abbiamo detto che uno dei tuoi obiettivi, appunto, è un giorno riuscire ad andare alle Paralimpiadi, appunto, contesto permettendo. C'è un altro obiettivo che ti sei dato in questi anni, anche in virtù del fatto che comunque mondiali europei sei riuscito comunque a centrare gli obiettivi massimi. C'è un obiettivo che non hai detto a nessuno e che vorresti condividere con noi qua in amicizia?
C'è, però sono abbastanza scaramantico riguardo alla settimana prossima. Ok,
Ok, allora.
perché è una cosa, sì, che riguarda l'europeo, l'Italia, e sarebbe bello riuscire a fare una cosa in Italia, insomma.
No, no,
Penso tu
guarda.
abbia capito cosa
Allora,
cos'è.
facciamo, cioè non dirlo perché poi appunto non voglio manco costringere, capito? Che poi chiudiamo il podcast e dico,
No,
Dio, l'ho
no, no.
detto, mo. Poi mi prendo pure la responsabilità.
No, vabbè, ma penso sia abbastanza. Cioè, è un po' un sogno, no?
Certo.
Riuscire a. È quello che mi manca. 2 anni fa ci sono andato vicino, sono arrivato terzo a Roma, all'Europeo. E sarebbe bello riuscire chiaramente a vincerlo, l'Europeo in casa. È sempre una bella cosa, no? Una gara internazionale organizzata dal proprio paese, riuscire a vincerlo sarebbe bello. Ci
Guarda,
proviamo, ci
io ti
proviamo.
dico solo che prima di una gara al mondiale intervistammo Giulia Ghiretti, nuoto
Sì,
paralimpico, e lei adesso,
conosco.
dopo il podcast che fece con noi, lei aveva detto io vorrei tornare, insomma, dal mondiale almeno con una medaglia. È tornata con la medaglia d'argento, per dirti, nel senso, comunque, cioè, chiamata per Parigi 2024 porta bene, ecco.
Dai.
Senti, in chiusura di intervista di questo podcast, noi di solito facciamo una domanda di una rubrica che si intitola, cioè, me la posso ricordare, Mai più senza Paralimpiadi, dove il concetto Paralimpiadi però è una metafora, nel senso che in realtà noi intendiamo quella cosa di cui l'ospite non può fare a meno nella propria vita quotidiana. Per dire, il mio mai più senza Paralimpiadi è il cibo, pizza, sushi, hamburger, tutto quello che fa bene all'anima.
Sì, beh, quelle sono cose che
capito?
importantissime,
Qual è il tuo mai
certo.
più senza Paralimpiadi?
C'è veramente tanto, perché sono tante le cose di cui una cosa di cui non potrei fare a meno a livello diciamo di oggetti. La chitarra. Perché
Sai suonare la chitarra?
sì, un po'. Perché è quella cosa che mi dà, insomma, ecco, mi toglie proprio dal pensiero, dallo stress e quant'altro. E poi, vabbè, a livello emotivo e quanto la famiglia, quelle sono cose che non potrei, a cui non potrei mai rinunciare. È una doppia Paralimpiade, ho sconvolto un po' le cose, mi rendo conto, però sono le cose più importanti. Poi vabbè, lo sport, ma quello fa parte, insomma, del quotidiano, ecco.
Ma a noi va bene
Però.
così, guarda, totale libertà. E quindi niente, adesso devo fare la mia classica frase finale. Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Matteo Panariello. Grazie.
Grazie a voi.